chi si ricorda improvvisamente l'estate scorsa, film tratto dalla pièce teatrale di Tennessee Williams? Ecco, dimentichiamolo, perché il libro del giorno di oggi si intitola L'estate corsa, nel senso della Corsica, dell'isola del Mediterraneo. È pubblicato da Felici e a scrivere questo romanzo è stato Francesco Forlani. Buon pomeriggio.
Salve a tutti i radioascoltatori, sarà felicissimo di essere con voi quest'oggi.
Forlani è nato a Caserta, vive a Parigi, quindi è un italiano in Francia e dedica questo romanzo a un personaggio di nome Frank che trascorre un'estate in Corsica e trascorre una parte dell'estate in Corsica per compiere una missione molto particolare. Si tratta di inventare la vita non di un eroe o non solo di un eroe, ma di una intera casata, cioè di tutta la sua stirpe fino a colui in cui questa stirpe culmina. Si tratta però ovviamente di un eroe immaginario che però si vuole far passare per reale. Ecco, come mai questo Paolo Ferrari è necessario pensare che sia esistito davvero? Chi l'ha inventato prima ancora di Frank?
Dunque, infatti, altre cose, la piccola... Quindi il piccolo aneddoto, proprio un minuto prima che chiamaste mi ha chiamato Frank, perché in realtà Frank, il personaggio del romanzo, è un po' la sintesi di me e di un Frank vero, fisarmonicista, no? Però francese, il mio personaggio è appunto italiano. E in realtà la storia è nata proprio durante un viaggio in Corsica, come tutti sanno, quando, soprattutto se non si ha la patente, si è lato passeggero, e ci sono questi veramente tournò, no? queste curve veramente pericolosissime, con precipizi, no? E proprio durante una di queste curve in realtà è nato tutto il romanzo, perché, e quindi anche la risposta alla domanda, ovvero perché non immaginare un sindaco che in una cittadina a ridosso appunto di uno di questi di queste curve pericolosissime, perché non immaginare appunto l'invenzione di una morte, e quindi di un morto, per mettere un po' sul chi va là gli automobilisti. E quindi, a distanza poi di anni, soprattutto di un successo di questa operazione di finzione assoluta, questo paese, questa cittadina corsa, decide di omaggiare il morto non morto con una storia, no, da vivo. E lì poi...
Quindi...
Sì.
Qui si avvia tutta la trama del romanzo, perché occorre ingaggiare uno scrittore che racconti la casata di questo immaginario Paolo Ferrari, che è nel nome del quale è stata costruita una piccola edicola proprio sul tornante pericoloso, che mette sull'avviso gli automobilisti che si trovano di fronte sulla curva a questa piccola costruzione, capiscono o si ricordano che si tratta di un punto molto pericoloso. La decisione a questo punto è di raccontare tutta la storia della sua famiglia. Solo che quando si inventa qualche cosa inserendosi di taglio nella storia realmente accaduta, si corrono anche dei rischi. E mi sembra, Francesco Forlani, che molto del romanzo abbia a che fare con questa condizione pericolosa del inventare e al tempo stesso dire una parziale verità.
Infatti, addirittura anche totale, perché poi è un po' la vera questione filosofica, no? Che è alla base di questo libro, è proprio questo, no? L'interrogarsi sulla giustizia e sulla verità. E comunque scrivere questa storia è stato appassionante, perché ha comportato veramente dei viaggi in Corsica con collette generali di familiari dello scrittore reale in carne e ossa, degli amici in azione indiana, quindi in una condizione felice, direi, proprio di creazione e di studio, e poi, come ben sanno i nostri radioascoltatori, come lettori innanzitutto e come autori, è proprio raccontando che poi le storie si lasciano trovare, no? Si lasciano cogliere, e quindi c'è già il sogno un po' di tutti gli scrittori, è quello un giorno, no, di trovare su un giornale cercasi scrittore per raccontare una storia, tutto pagato, no? Residenza certo. Di un anno al mare, cioè il massimo, il top, no? Infatti Frank non ci crede, al punto che c'è un passaggio a cui tengo molto, quello lui ha addirittura anche una ragazza che gli dà un po' le pulizie di casa, insomma l'aiuta a tenere in ordine, no? Il tutto, e lui è, mentre scrive, guarda lei lavorare, ha quasi vergogna, perché non è abituato all'idea di poter essere pagato per scrivere o fare qualcosa che ama, no? Fare. E quindi si ricorda quell'aneddoto che ho riportato di Camon, no? Che raccontava di quando, proprio all'inizio del suo successo editoriale letterario in Italia, Camon, autore secondo me che andrebbe veramente riletto, no? Ripreso,
Camon.
In questo, esattamente, no? In questo periodo, il quale raccontava appunto di un diciamo venuto da una famiglia comunque di gente che conosceva il lavoro materiale, viveva il fatto di scrivere come una vergogna, al punto da andarsi a comprare dei pesi da sommozzatore, no? Da mettere ai polsi, in modo che al momento della scrittura avvertisse proprio la fatica, no? Cioè, il peso delle cose.
È uno stratagemma interessante, non so se consigliarlo. Potrebbe avere delle conseguenze sulla muscolatura, ma c'è una scena che mi sembra abbia grande rilevanza in L'estate corsa di Francesco Forlani, che, anche se apparentemente è una digressione, una scena in cui Frank e altri amici si trovano a vagare nella campagna e si imbattono in dei cani che sono chiaramente in una condizione di abbandono e al tempo stesso pericolosi per i passanti, e riescono a allontanarsi senza correre rischi, però più tardi vengono duramente rimproverati da un'altra delle amiche presenti, che gli dice: voi non volete denunciare questa cosa, non vi siete attivati per dichiarare, per rendere noto alle autorità questa situazione di pericolo, siete colpevoli di omertà, sostanzialmente siete come dei mafiosi. Questo mi sembra interessante, questa scena, perché molte volte nel romanzo si parla di delazioni, rivalità, tradimenti, la Corsica divisa in due, l'Italia, la Francia, l'occupazione italiana, poi la collaborazione con i resistenti corsi. Ci sono molte situazioni di divisione, e alla fine Frank sembra puntare su un superamento di tutte le divisioni. Ma è possibile questo superamento, secondo lei?
Sì, diciamo che me lo auguro, no? Anche se poi il finale resta un po' aperto, che non riveleremo chiaramente ai radioascoltatori, perché ci sono diversi colpi di scena nella storia inventata no? da Frank,
certo.
Che coinvolge in realtà la comunità, cioè finalmente si instaura una sorta di oralità, no? Di racconto, no? della comunità vista da fuori, che poi è quasi sempre il caso, no? Almeno per il mondo dei romanzi, e quindi in effetti tante cose, il passaggio è preceduto proprio da una discussione a tavola sul discorso di essere collabo o no, no? Quindi quando appunto dopo la disfatta, no? Francese, di quanti francesi aderirono, no? alla a Vichy e quindi alla collaborazione, quanti no, per cui diventa ancora più forte questa esperienza.
Ancora più forte, perché se non sbaglio Frank dice che dopo questa conversazione, questo scontro verbale a tavola fra lui e la donna, si è creata una voragine, che ci ricorda proprio queste voragini che si aprono lungo la costa con la costa corsa, prego.
No, è bellissima questa cosa che dice, non ci avevo pensato, però in realtà è proprio un discorso proprio di faglie, no? Cioè proprio di misurazione proprio dei livelli di caduta, no? Chiaramente con secondo me quello che io ho cercato sicuramente di trasmettere l'amore per quest'isola di cui si sa poco. A cui siamo legati in modo fortissimo, a parte personalmente quando ho scoperto, grazie al presidente dell'associazione Ex Allievi Nunziatella, di cui io mi glorio, no, di farne parte, di aver frequentato proprio la Nunziatella, esattamente come il babbo della patria corsa, ovvero Pasquale Paoli, che si era formato proprio nelle scuole napoletane, no? Sì, come soldato, ma ancor più come pensatore, no? Illuminato. Quindi è stata l'occasione anche, cioè, fondamentalmente per Frank, l'occasione di ritrovare una serie di tracce che che di colpo diventano interessanti da raccontare proprio a chi non le conosce, a chi non le immagina forse, no? Proprio per queste, perché in effetti, per esempio, anche il fatto che la prima Costituzione, no, europea, prima ancora degli americani, di tutti, insomma, sia stata quella commissionata da Pauli a Rousseau, no? È una cosa geniale, cioè, no? Infatti c'è questo libretto che è possibile trovare, no? Sulla Costituzione corsa, no? Che sembra quasi un'opera patafisica, no? Se vogliamo, invece è stata una fonte ispiratrice, no? Per tanti, diciamo, democratici e rivoluzionari dell'epoca. Poi, diciamo, sempre per restare un po' nella flânerie, no? Intellettuale, non sì. Le dico quando ho scoperto appunto di questa storia di un po' bruttarella tra scrittori, tra intellettuali, ovvero Voltaire, che fondamentalmente, approfittando della paranoia di Rousseau, insomma, no, crea delle situazioni spiacevoli, no, dei malintesi insieme a uno dei fratelli Grimm, e il povero Rousseau che ci cade proprio in queste trappole, no, di fake news, no, si direbbe oggi. E quando qualche tempo fa sono stato al Panteon per accompagnare un'amica, ho realizzato che le due statue, no, che aprono proprio il corridoio dei grandi spiriti, una di fronte all'altra, sono proprio quella di Rousseau e di Voltaire, no? Per cui dicevo, cioè, nemmeno da immortali, no, si ha una pace, diciamo, rispetto ai conflitti.
A proposito di grandi firme, un ruolo particolare ce l'ha in questo romanzo Niccolò Tommaseo. Come mai è così centrale per la Corsica? Ci aiuti a saperlo, a conoscerlo, a prenderlo, a ricordarlo?
Sì, diciamo, allora, uno dei principi anche proprio della costruzione della storia dell'estate corsa, mi è piaciuto il suo ingresso nella storia, perché c'è stato chi mi ha detto, però Francesco, cavolo, un rifuso in copertina, no? Quindi non era così innocente, diciamo, la confusione scorsa-corsa. E in realtà spesso accade nel romanzo, come nei dialoghi platonici, dove si entra nella storia non direttamente, c'è qualcuno che racconta di qualcun altro che ha visto, no? Che ha assistito a una diatriba, no? Su Eros, oppure sulla Repubblica, no? Sui grandi temi, no? Platonici. Il Tommaseo in realtà io l'ho scoperto grazie a una chiacchiera con uno scrittore che frequento qui a Parigi, Jean-Charles Veillante, no? Traduttore per Gallimard della Divina Commedia, e il quale appunto,
sì,
quando
scrittore importante, misi,
assolutamente, no? Geniale, cioè, traduttore straordinario anche di Rabboni, cioè anche dei contemporanei, no? E appunto fu proprio lui, quando seppe il mio cantiere corso, a dirmi: guarda, c'è questa poesia del Tommaseo che è bellissima. Infatti lo è, perché questa definizione che dà di anello, no, tra le due culture, mi sembra, a parte la felicità del verso, mi sembra giusta, no, come immagine.
Senta, un'altra immagine che torna spesso, soprattutto in apertura e in chiusura del libro, è quella del topo. Questi topolini che compaiono, che hanno anche dei ruoli che non vorrei troppo raccontare, ma che insomma c'entrano con la storia. Come mai?
Sì, questa, ma lì fondamentalmente la storia, proprio l'incipit, no? L'attacco del romanzo è su un fatto, anche in questo caso, proprio testimoniato da Franck, che un giorno mi racconta di questo giardino bellissimo che è nel Marais, che pochi conoscono e che unisce appunto la Rue de Rosière e la Rue des Femmes Bourgeois, e raccontò questa storia che non diremo, no? Proprio per invitare i radioascoltatori a procurarsi una copia del libro. Però c'è, cioè, dove però possiamo dire, c'è due signore, due donne, no, che su una panchina dividono, no, questo pasto proprio tipico della pausa pranzo, no, del lavoro, e Franck fissa questa immagine perché c'è questa leggerezza, questa insouciance, dicono i francesi, no, cioè, nel senso, spensieratezza, no, delle due ragazze, e però lì avverte la presenza di qualcun altro, no? E con la coda dell'occhio in effetti scopre questo topolino, in realtà, che triangola, no? Con lui e con le due donne. Poi la triangolazione si risolve con appunto un balzo felino, dico nel libro del topo, però senza farsene scoprire, no? Va via. E questa è una, voilà, in effetti la ritroviamo questa immagine anche verso il finale, però non so se vale la pena dirlo.
Ma forse è meglio di no, forse è meglio non dire anche questo, anche perché nel finale, lei ha ragione, ci sono parecchie sorprese che non vorrei rivelare. Posso dire che in un romanzo che ha molto a che fare con il passato, la verità del passato, l'invenzione del passato, anche il riacquisto del passato, il riacquisto è il movimento con cui viene rivendicata una certa narrazione della storia, delle tradizioni della Corsica, alla fine c'è uno strano effetto per cui si scopre che c'è stato un grande complotto per cancellare il passato, ma al tempo stesso nel complotto è stato inserito un elemento che permetterà di tramandarlo e quindi anche a chi legge il romanzo di apprenderlo. Come mai?
Eh sì, perché in realtà è quello che dicevamo prima, no? C'è un patto fondamentalmente di ferro che in realtà Franck, proprio leggendo poi nel... No? Veramente con attenzione il passaggio in cui Franck deciderà di non rivelare, no, quanto ha scoperto, qua restiamo molto sui margini, quindi molto vaghi, no, per non proprio rivelare, no, fare uno spoiler della storia, e in realtà Franck rispetta quel contratto, diciamo così, della comunità per il fatto che appunto dei testimoni non fossero fossero ancora vivi, ecco, di questo fatto. Va bene, no?
Mi rendo conto, Francesco Forlani, che non possiamo dire altro, siamo costretti al silenzio. Fermiamoci qui con L'estate corsa di Francesco Forlani, pubblicato da Felice, il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi e un saluto veramente a tutti gli ex allievi della Nunziatella. In questi giorni festeggiano il 18 novembre, che è il giuramento. Voilà.
La ringrazio, arrivederci, a risentirci. Adesso una risentirci anche a ascoltatori e ascoltatrici. Da lunedì torna in conduzione Loredana Lipperini. Intanto i saluti di Tommaso Certosio, che ha condotto oggi, Benedetta Nibali alla regia, Domenico Ganci alla console tecnica, e in redazione Giosuè Calaciura, Laura Zanacchi, Carlo D'Amici, Daniela Pirastu, Lea Gemmato e Clementina Palladini. La cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro. La linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis. Buon fine settimana con i programmi di Rai Radio 3. We'll be right back.